Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, gli 87.9 nella modulazione di frequenza. Come tutte le mattine, quest'oggi alle 8:15, ma cerchiamo di farla alle 8, ma stavamo mandando una replica e quindi ho atteso l'inizio, la fine, scusate, di questa replica. Andiamo a leggere i quotidiani di oggi, mercoledì 27 novembre 2024. Prendiamo le prime pagine, come sempre, prime pagine che sicuramente sono accomunate, come quasi sempre capita, da alcune notizie di particolare rilevanza. Siamo abituati ormai che sui quotidiani le questioni internazionali hanno molto spazio, ahi noi, perché si parla di guerre. In questo caso però la notizia è quella di un cessate il fuoco in Libano. Lo fanno tutti i quotidiani, quasi tutti, come notizia principale. Lo fa la Repubblica, che titola: Beirut, tregua sotto le bombe. Israele approva il cosiddetto cessate il fuoco in Libano dopo una giornata di violenti raid sulla capitale. Poi l'annuncio dell'accordo da USA e Francia. Netanyahu ringrazia la Casa Bianca. Se Hezbollah cercherà di attaccarci, torneremo a colpire, più concentrati sulla minaccia iraniana. E Biden: adesso un nuovo piano per Gaza, ma Hamas avverte, per noi la guerra continua. Questa è la prima pagina della Repubblica. Anche il Corriere della Sera: Libano stoppa la guerra, i raid su Beirut, poi l'annuncio da Israele, cessate il fuoco di 60 giorni. Ancora, che altri quotidiani? La Stampa, in realtà no, non ha in prima pagina questa notizia. Il gruppo Gedi lo lascia alla Repubblica, mentre lo fa anche il Messaggero. Libano, l'ora della tregua, con una fotografia con un palazzo distrutto e una ragazza che di fronte a questo palazzo si sta facendo un selfie. Ovviamente su questo tema ci sono anche degli approfondimenti. Il Manifesto propone una fotografia leggermente diversa, cioè una fotografia con persone sfollate, con in mano borse e coperte. Un po' di tregua è il titolo. Oggi cessa il fuoco tra Israele ed Hezbollah, ritorno alla risoluzione ONU, 4.000 morti dopo. Ma la vigilia è un inferno, pioggia di bombe su Beirut, la gente fugge dove può, Netanyahu si lascia le mani libere per il futuro e continua a colpire Gaza. E niente, il Manifesto ad esempio propone diverse analisi e anche altri articoli che parlano degli scenari di guerra, oltre anche a quella zona del mondo fra Palestina e Libano, cioè il Medio Oriente. L'analisi di Alberto Negri parla di un accordo al ribasso sulla pelle di due popoli, è una tregua sporca, perché arriva sperando che arrivi davvero, sotto una pioggia di bombe su Beirut, e come sempre accompagnata dal diritto di Israele a romperla in qualunque momento. Ci sarà una doppia tutela in Libano, scrivevano ieri i media locali, nel sud quella israelo-americana, a nord del fiume Litani quella di Hezbollah Iran, in mezzo le Nazioni Unite e le forze libanesi. Israele ovviamente si riserva il diritto di colpire quando vuole, Hezbollah a sua volta di decidere per tutto il Libano e non soltanto per la resistenza. Michele Giorgio parla invece di una Gaza senza pace, tra sollievo e solitudine. Alcuni di questi articoli poi li leggeremo più approfonditamente, per cercare di, appunto, dare un pochino di informazioni su quello che succede. Il Manifesto sugli scenari di guerra parla anche sia di quello che si dice al G7 di Fiuggi: compatti al fianco di Kiev e Gaza si arrangi, presidio pacifista sfida il summit. a fianco Sabato Angeri nella prima consiglio NATO Ucraina, la guerra dei missili a lungo raggio, Zelensky vuole sempre più armi, e questo purtroppo è il mantra da più di 1000 giorni, che ormai sono i giorni passati dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Non tutti i quotidiani, appunto, come notizia principale danno quella del Libano e dei bombardamenti di Israele. Ritornando ad esempio al Corriere della Sera, ad esempio il Fatto Quotidiano, come spesso fa, propone un focus su quelle che sono vicende di politica interna e di all'interno soprattutto del dibattito parlamentare. In questo caso c'è un fotomontaggio con persone vestite in giacca e cravatta con un passamontagna e delle sacche piene di soldi, e davanti a Montecitorio i soliti noti si raddoppiano i fondi, ma il Colle li stoppa. L'audace colpo di Fratelli d'Italia e CPD: pagherà lo 0,2 per mille di tasse pure chi non vuole. L'idonea nel disegno di legge fiscale, ma Mattarella: non c'è necessità né urgenza. E nel frattempo si concentra ovviamente anche su quello che sono le bagarre che continuano a caratterizzare il dibattito interno al Movimento 5 Stelle. Qua dicono: Conte lascerà se manca il quorum e prepara l'incontro con Sara a Berlino. Anche altri quotidiani parlano di quello che succede all'interno del Movimento 5 Stelle, il continuo litigio tra Conte e Grillo, appunto. Non lo fa appunto soltanto il Fatto, lo troviamo anche nella prima, scusate, sto facendo un po' di confusione tra i quotidiani, comunque lo troviamo anche in altre prime pagine. E andando avanti, c'è un'altra notizia che si trova su diversi quotidiani, che è quella della morte, dell'omicidio probabilmente per mano poliziesca, dico probabilmente in termini che si attendono questi video delle telecamere che chiariranno meglio l'accaduto. Ovviamente per noi, quando la polizia si mette ad inseguire a tutta velocità in giro per la città due persone su un motorino e poi queste persone si schiantano, le responsabilità della polizia sono ben chiare. Un po' tutti i quotidiani in prima pagina riportano di quello che sta succedendo, lo fa la Repubblica in taglio basso: la rivolta nell'altra Milano, non chiamate la banlieue. Invece il termine banlieue viene utilizzato da diversi quotidiani, lo fa il Corriere: Milano, rivolta per rami, il rischio della banlieue. Invece La Stampa, proprio banlieue Milano, il titolo, Monica Serra e Andrea Siravo fanno la cronaca. C'è un commento di Jonathan Bazzi: rami e l'esasperazione dei conflitti. Ancora sullo stesso tema diversi altri quotidiani, non gli dà spazio il Messaggero, ma ad esempio trova spazio sia sul Fatto Quotidiano: Ballier Corvetto, gli amici di Rami adesso ci vedete. Lo fa anche sicuramente il Manifesto: Corvetto in fiamme, verità per Rami. Insomma, diversi quotidiani parlano di questo. Vi leggo ad esempio anche i titoli della prima della Verità di oggi, il giornale diretto da Maurizio Belpietro, che non ci stupisce, ma è veramente terrificante. La rivolta degli immigrati è il titolo, e ora arrivano infiltrati da diverse zone della città, la polizia in allarme chiede rinforzi, il Corvetto di Milano trasformato in una banlieue. Non si capisce, appunto, in realtà un po' tutti i quotidiani utilizzano questo termine, se i quartieri periferici di Milano sono già delle banlieue, diventano delle banlieue, esattamente qual è il parametro che le caratterizza. Ma se quell'articolo, il commento principale è proprio del direttore, che Vi leggo l'incipit, ci risparmiamo la lettura completa, però primi risultati dalle banlie che stiamo lasciando crescere ai margini delle nostre città. A Milano, in zona Corvetto, una banda di ragazzotti da giorni tiene in ostaggio il quartiere, incendiando tutto ciò che trova per la protesta contro la morte di un immigrato di 19 anni. Quali problemi crea il mancato controllo delle periferie metropolitane? E diciamo, se altri quotidiani, anche più liberal, diciamo, lasciano un po' di spazio a un'analisi che racconta, e poi ne leggeremo stralci, di una Milano dove le disuguaglianze crescono a dismisura nel post-Expo, di una Milano che lascia spazio soltanto ai flussi finanziari, ai grattacieli, e taglia completamente fuori chi dentro questa città non trova uno spazio utile al profitto, mentre ovviamente quotidiani come La Verità danno una lettura che parla di immigrazione e di sicurezza. Una prima pagina con commenti a firme soltanto maschili che riprende anche ovviamente il discorso sul patriarcato dopo le dichiarazioni di Valditara e il governo che anche con parole della Meloni continua a parlare della violenza sulle donne legata alle persone nate non in Italia, arrivate in questo paese o magari nate da genitori non di pelle bianca. L'abbaglio della sinistra sui barbari di periferia, scrive Francesco Borgonovo, mascolinità tossica, da giorni un po' dappertutto si cerca disperatamente di slegare la questione migratoria dal doloroso tema della violenza, in particolare della violenza sulle donne. Quindi qua si coglie l'occasione di quello che succede a Corvetto per riparlare anche della responsabilità delle persone immigrate sulle violenze sulle donne. E ancora accanto Carlo Tarallo, di nuovo un'altra firma maschile, che parla di violenza sulle donne, gli stranieri e gli stupri, ecco i numeri del fenomeno, i veri negazionisti. Insomma, una prima pagina veramente terrificante. A centropagina trova spazio un tema che introduciamo a partire dalla Verità, ma lo faremo anche da altri quotidiani. Landini ci infligge un altro venerdì di delirio. Il capo della CGIL rifiuta di ridurre a 4 ore lo sciopero dei mezzi di trasporto. Salvini firma la precettazione, lui ricorre ai magistrati. La sua è lotta politica, dei cittadini se ne frega. Come degli infermieri, aumenti bloccati. Qua insomma è difficile fare l'elenco delle cose sbagliate e pericolose che questo quotidiano sostiene e scrive. Ci mancherebbe che lo sciopero è politico, non saprei bene se la CGIL e Landini possano diciamo esprimere tutta la politicità che uno sciopero dovrebbe esprimere in questo momento storico. Detto questo, il ministro dei trasporti Salvini l'ha fatto anche quando, in generale, da quando ha un certo peso politico ed è al governo, sugli scioperi è uno dei temi sui quali dà battaglia da anni, e in questo caso è ricorso di nuovo alla precettazione, togliendo la possibilità di sciopero, almeno rendendola più complicata, anche se i sindacati e i lavoratori giustamente non vogliono fare uno sciopero solo di mezza giornata, anche perché avrebbe un'adesione molto più complessa e perderebbe di efficacia. La questione dello sciopero trova spazio anche su altri quotidiani, ovviamente non è soltanto la Verità che ne parla, anche se in prima pagina trova spazi ristretti, dato l'importanza sia delle questioni internazionali che di altre vicende. Il Corriere della Sera parla del fatto che il governo precetta contro lo sciopero, l'opposizione attacca. Era proprio il Corriere della Sera che aveva proprio un editoriale di Paolo Mieli sull'ultima partita dei 5 Stelle, direi assolutamente imperdibile, mi sa che ce lo perderemo. Detto questo, un altro tema, sempre per ricollegarci alla questione della violenza di genere sulle donne, anche a seguire di questo 25 novembre che ha visto appunto alla vigilia, come già ho citato, le dichiarazioni di Valditara, insomma il governo esprimere le proprie posizioni non nuove di opposizione al movimento transfemminista, a chi alle centinaia di migliaia di persone che sono scese in piazza in tutta Italia, in particolare a Roma questo sabato e a Palermo nelle due date nazionali, a chi ormai ovunque, insomma, sempre di più alza la voce sui temi della violenza di genere e sulle donne. E da questo punto di vista trova spazio in tutti i quotidiani l'arringa dell'avvocato difensore di Turetta. Il titolo sul Corriere della Sera è "L'ergastolo, punto interrogativo, non è Escobar", e non è l'unico quotidiano, appunto, anche su questo a dargli spazio, ma c'era un articolo che avevo trovato che era interessante su questo argomento, che dava spazio ad un avvocato che stava sulla Stampa, se non sbaglio. Ecco, "Ho difeso Maso e molti killer, anche Turetta ha dei diritti". Questa un'intervista a, appunto, un avvocato che ha difeso diversi casi, diciamo quelli che lui quelli che l'articolo definisce indifendibili, è Alberto Franchi, e insomma parla della distinzione tra i giudizi morali e i diritti costituzionali. Ma la questione, diciamo, post 25 novembre trova anche altre voci, altre firme che ne parlano sui quotidiani. C'è forse sempre sulla Stampa, sì, sulla Stampa, sulla spalla di destra, ci sono due articoli, una di Paola Mastrocola, che anche lei segue l'eco delle dichiarazioni di Valditara e della Meloni e conferma che il patriarcato è finito, ma non la mascolinità. E in un articolo che dice che se vivessimo in un sistema patriarcale noi donne saremmo tutte chiuse in casa, e fa il parallelo: se vivessimo in uno stato fascista saremmo costretti ad andare alle adunate, e se ci opponessimo al regime verremmo incarcerati. Stiamo attenti a usare bene le parole. Non vanifichiamo le nostre lotte usando le parole sbagliate. Ora, io non conosco bene questa giornalista, ovviamente sul tema delle lotte si fa sempre se le nostre lotte, poi chissà queste persone, se qualcuno l'ha mai vista a fare veramente delle lotte. Oltretutto, appunto, molti degli esempi che si fanno qua in realtà sono verità e attualità per molte persone, per molte donne che vedono limitate quotidianamente le proprie libertà da mariti, padri, fratelli. Lo stesso vale in realtà per chi lotta e è contrario alle misure, ad esempio, del governo, alle dichiarazioni politiche degli esponenti politici del governo, e non solo, che vede limitate le proprie libertà di espressione. Abbiamo parlato tanto del disegno di legge 1660, quindi si è sempre buoni, insomma, a difendere il governo su questi quotidiani, ma sono analisi veramente che reggono poco. Ho saltato completamente il Domani, che anch'esso in realtà propone una prima pagina diversa, e lo fa con un approfondimento sulla grande guerra delle banche, lite del governo su Unicredit, BPM, la Lega fa la sovranista, Tajani, la politica non si immischi e il banco respinge l'offerta. Anche qua c'è la tregua in Libano e c'è il Movimento 5 Stelle, e c'è anche la questione del nuovo governo degli Stati Uniti, con il ritorno di Trump, i dazi di Trump e l'Armageddon del commercio mondiale, l'attacco a Canada e Messico. In taglio basso c'è la questione dei fondi pubblici, ma c'è anche di nuovo anche qui la questione della violenza sulle donne. Per le donne non basta l'algoritmo, l'illusione di prevedere la violenza. Non, sinceramente mi sfugge a cosa allude su questo algoritmo. Un'inchiesta del New York Times ha rivelato che la polizia spagnola si è affidata a un algoritmo per stabilire la probabilità che le vittime di violenza domestica subiscano ulteriori abusi in futuro. Ok, si riferiva a questo. E niente, questa è una carrellata delle notizie che troviamo in prima pagina. Spero di non essermi perso niente, ma mi ha raggiunto in redazione un'altra redattrice di Onda Rossa e magari dopo una breve pausa musicale mi farò dare una mano a vedere se qualcosa ci siamo persi e passeremo anche alle pagine interne per leggere alcune di queste notizie. Vi ricordo sempre che il nostro numero di telefono è 06 49 17 50 se volete chiamare per intervenire in diretta. La radio la potete ascoltare sugli 87.9 FM, ma la potete anche ascoltare in streaming su Onda Rossa, www.ondarossa.info. Potete scriverci alla mail ondarossa@ondarossa.info.
McTayer et McGregor, levez les bras si vous êtes
trop. a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda, si chiama Scarceranda. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda, si chiama Scarceranda. Una puoi comprarla, una regalarla, per ogni Scarceranda fatta si spacca una sbarra. Con Salvo nel cuore, ma oggi tocca supportarla, l'agenda che dà gli incubi ad ogni agente di guardia. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda, si chiama Scarceranda. Non piace a chi comanda, però piace alla mia banda. Si chiama Scarceranda, si chiama Scarceranda.
Scarceranda 2021, l'agenda contro ogni tipo di carcere. Per ogni copia acquistata una verrà regalata a una persona priva della libertà. Informazioni su ondarossa.info.
Torniamo in voce quando sono le 8:42 e proseguiamo la rassegna stampa. Affrontiamo la notizia un po' principale della maggior parte dei quotidiani, quindi quella che il manifesto chiama un po' di tregua. Pasquale Porcello, corrispondente da Beirut, parla del cessate il fuoco e del terrore nel frattempo che c'è a Beirut, perché l'offensiva con bombe dal cielo israeliana non ha mai visto così tante bombe come in questo giorno pre cessate il fuoco. Leggiamo già che la situazione è di un cessate il fuoco dopo l'approvazione da parte del Consiglio di sicurezza israeliano, che dovrebbe essere effettivo dalle 10 libanesi di questa mattina, le 9 italiane, quindi a minuti. Hezbollah non è più lo stesso, l'abbiamo rimandato indietro di una decina d'anni, 3 mesi fa sarebbe sembrata fantascienza, ma ce l'abbiamo fatta. Questi virgolettati ovviamente sono israeliani. Israele, con il beneplacito statunitense, si riserva piena libertà militare in Libano, ha tenuto a specificare Netanyahu, che elenca i 3 motivi per cui è giunto ad accettare un cessate il fuoco. Il primo: dobbiamo focalizzarci sulla minaccia iraniana. Il secondo: dobbiamo semplicemente permettere alle truppe di riposarsi e dobbiamo acquisire nuove munizioni per proteggere i soldati. Il terzo è l'isolamento di Hamas. Il premier ha sottolineato l'importanza di concentrare le energie sul fronte interno, dichiarando che il governo e l'esercito sono impegnati a riportare tutti gli ostaggi da Gaza a casa. Siamo anche impegnati a raggiungere lo sradicamento di Hamas. Sulla minaccia iraniana, Netanyahu si è detto determinato a fare tutto il possibile per impedire l'uso delle armi nucleari all'Iran. L'eliminazione di questa minaccia è l'obiettivo principale al fine di garantire la sopravvivenza dello Stato di Israele. Sono 13 punti il testo di questo cessate il fuoco. I due paesi si dovranno impegnare a implementare la risoluzione ONU 1701 e riferiranno le violazioni alle forze di interposizione UNIFIL. Tutte le posizioni e gli armamenti non ufficiali saranno smantellati. L'esercito libanese, unica entità autorizzata a essere armata in Libano, sarà rafforzato nel sud e Israele si ritirerà gradualmente entro 60 giorni. Gli Stati Uniti si occuperanno di gestire le trattative. In serata da Washington, Biden ha chiuso i suoi 4 anni al potere celebrando la tregua. Ha ringraziato la Francia per il suo ruolo e ha ricordato per una volta del popolo di Gaza che vive in un inferno. Biden promette di riprendere il dialogo sulla striscia e arriva a parlare di Stato palestinese, ovviamente in chiusura di mandato. Grandi fuochi d'artificio su questi temi, tanto insomma poi si lascia la patata bollente a Trump e insomma sarà difficile sperare in qualcosa di molto positivo. Il primo ministro libanese Mikati ha denunciato l'aggressione israeliana isterica di ieri sera contro Beirut e diverse regioni del Libano, che ha colpito in maniera particolare i civili. Sono stati colpiti per la prima volta quartieri molto centrali. Nel pomeriggio una coltre densa di fumo ha letteralmente coperto la città. Nelle strade il traffico è andato in tilt. Hezbollah, che in questi mesi ha subito notevoli perdite sia in termini di combattenti che nella catena di comando, primo fra tutti il leader Nasrallah, ucciso in un violentissimo attentato il 27 settembre, ha dichiarato che nonostante tutte le sue tecnologie, Israele non è riuscito a fermare le operazioni del partito armato al sud del fiume Litani. l'indomani della guerra, gli abitanti del sud, della Beka, della Daye, isseranno la bandiera della resistenza e della vittoria. Le parole di Hassan Fadlallah, deputato molto in vista dell'ala politica del partito. La tregua arriva dopo oltre 13 mesi di guerra in un Libano devastato. La solidità di questo cessate il fuoco sarà chiara nei prossimi mesi. Intanto i libanesi tirano un sospiro di sollievo. Leggevamo già un pezzetto dell'analisi di Alberto Negri dalla prima pagina, che parlava di questo accordo sporco, sporco perché Israele ha la possibilità di, con qualsiasi scusa più o meno, di riprendere i bombardamenti. Si chiede Alberto Negri se Hezbollah ha perso, e si risponde da solo: per Hezbollah l'accordo con Israele è un compromesso strategico che mantiene i fondamenti della sua missione di resistenza senza sacrificare la capacità di operare come attore politico-militare in Libano. Il partito descrive l'accordo come una pausa tattica. Lui dice che, secondo il suo punto di vista, si cerca di indorare la pillola. Fonti vicine a Hezbollah a Beirut affermano che, sebbene il ritiro dei combattenti a nord del fiume Litani possa essere interpretato come una concessione tattica, questo è in realtà un adattamento temporaneo al contesto attuale, necessario per proteggere i civili e preservare l'integrità del suo arsenale. In realtà tutte le aree sciite legate a Hezbollah sono state sgomberate e in parte distrutte. Il partito di Dio ha perso il suo segretario, è stato decimato l'alto comando militare e gran parte del suo arsenale. Questo non è certo un risultato paragonabile a quello del 2006, quando Hezbollah difese se stesso in Libano bloccando l'avanzata di Israele nel sud. In quel momento Hezbollah aveva raggiunto il massimo della sua popolarità, non solo nel paese dei cedri, ma anche in buona parte del Medio Oriente. Certo, Hezbollah è ancora qui e non si sconfigge un'idea, un'ideologia ben radicata nella società, come con una guerra. Come pure Hamas è ancora qui nonostante i 45.000 palestinesi uccisi e la decimazione della sua leadership. Lo ha dimostrato il passato, che non si sradica la resistenza di un popolo. E insomma, questo è un pezzetto dell'analisi di Alberto Negri. C'è un altro articolo, appunto, che era quello di Michele Giorgio, che parla di una Gaza felice per i libanesi, ma ora è sola davanti a Israele. E, come dicevamo anche in apertura di rassegna stampa, questa notizia ovviamente trova spazio su diversi quotidiani, lo fa anche nelle prime pagine interne. Ovviamente, essendo una notizia molto fresca, sugli altri quotidiani la cronaca non si distacca molto da quella che abbiamo letto dal Manifesto. Il Corriere della Sera, dal corrispondente Davide Frattini, parla di una pausa di Bibi aspettando Trump, ma su Gaza è deciso ad andare avanti. Lo leggevamo anche dalle prime pagine. E questo è, diciamo, credo abbastanza su questo fronte. Vi dicevamo che, appunto, anche altri quotidiani, esempio anche il Domani, dalla prima pagina ne parla, ma da una scorsa all'articolo non c'è niente di molto diverso. Ovviamente vengono riportati i virgolettati delle varie dichiarazioni. Dal Corriere della Sera, sempre su questi temi, c'è il G7 che condanna Mosca per il ricatto atomico. L'Ucraina ha le armi per resistere nel 2025. Queste sono dichiarazioni che riguardano, appunto, il G7, la riunione dei ministri degli esteri che si è tenuta a Fiuggi tra lunedì e ieri. Per l'Italia il vice premier Antonio Tajani. Lorenzo Cremonesi, corrispondente da Kiev per il Corriere della Sera, parla di un'Ucraina al centro del braccio di ferro tra volontà di potenza russa e fronte schierato in difesa delle democrazie occidentali. Un duello che si sta facendo via via più duro e inasprito dalla luce verde ottenuta la settimana scorsa per sparare i missili a lungo raggio americani ATACMS, e Storm Shadow britannici, che vanno a colpire nel profondo delle retrovie russe. E qua continuano le solite dichiarazioni dell'Ucraina, che speravano di poter usare queste armi offensive prima, la richiesta continua di altri armamenti, i paesi europei che continuano a dare questi armamenti, a investire quindi sull'economia di guerra e anche ovviamente su spinta statunitense, che sappiamo essere poi la potenza che vende la maggior parte di armi che sono utilizzate in queste guerre, che sta facendo cifre a 12 zeri con la vendita di armi, e che vede soltanto dei vantaggi in tutti questi scenari di guerra che si stanno alimentando, vede grandi vantaggi di un'Unione Europea che, e paesi europei in ginocchio a livello economico dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, dopo le varie sanzioni europee che sono state in qualche modo imposte nei confronti della Russia, e quindi i problemi enormi a livello di approvvigionamento energetico dell'Europa, in particolare della Germania, che poi è la principale potenza economica europea, e quindi di uno scacco che gli Stati Uniti hanno messo in campo nei confronti dell'Europa, che li mette in una posizione evidentemente particolarmente vantaggiosa e comoda, mentre comunque è evidente che questo scenario, come quello medio orientale, mettono sicuramente in evidenza una crisi comunque di egemonia mondiale degli Stati Uniti, nonostante continui a muovere evidentemente i suoi fili, a fare bagnati di sangue delle decine di migliaia di persone che stanno morendo in queste guerre, ma è anche una reazione a un'evidente perdita di centralità dell'Occidente globale nei confronti di altri poli e di altre potenze, che può essere la Cina, la Russia, insomma un discorso abbastanza lungo e complesso, che però è sempre utile, credo, ribadire per contestualizzare uno scenario di guerra che spesso i quotidiani riportano soltanto con avanzamenti di qualche metro avanti e indietro delle truppe, di richieste di ulteriori armi, ma che sia in realtà ci parla di una realtà che ogni tanto sui quotidiani trova spazio. L'abbiamo letto, se non sbaglio, la settimana scorsa rispetto a luoghi dove c'è la prescrizione alla leva, dove in questo l'Ucraina, in Russia, dove chi si oppone alla guerra viene messo in carcere, insomma c'è anche chi insomma questa guerra la rifiuta in questi paesi, e di fronte a questa corsa agli armamenti e corsa alla guerra globale c'è evidentemente anche una sempre minore disponibilità umana di partecipare a queste guerre, che è comunque un dato sempre interessante e che credo ci interessi particolarmente sottolineare. E un'altra brevissima pausa musicale e torniamo subito in voce.
Avanti a te.
torniamo ancora in voce e proseguiamo su alcune questioni che riguardano gli esteri, ma che riguardano anche il nostro paese, perché dalla prima del manifesto per Salvini l'Egitto è un paese sicuro, ne scrive Valeria Parrella, ma non lo è evidentemente per tutti. Infatti Salvini tuonò contro le decisioni dei giudici che non autorizzavano un migrante al rimpatrio verso l'Egitto. Dal suo Facebook, con una bella grafica pubblicitaria per ricordare, forse al suo elettorato e sicuramente ad Al-Sisi, lui da che parte sta? Dalla parte dei turisti. L'articolo prosegue a pagina 11, quei milioni che vanno e vengono, non da quella di chi potrebbe ritirare l'ambasciatore. Mettere un paese confinante, che il mare è ponte, non separazione, davanti alla propria sanguinosa responsabilità. Negare continuamente i diritti civili. Tenere più di 60.000 detenuti politici in stato di predetenzione. Torturare nelle carceri. Come lo sappiamo? Grazie al doloroso lavoro di Alaa Abd El Fattah, agito per la maggior parte dal tempo da una prigione. Qualche giorno fa, da queste pagine, Patrick Zaki ricordò quanto gli sia stato di conforto e ispirazione la sua militanza. Qualcuno lo paragona a Gramsci e il suo libro tradotto in italiano e pubblicato grazie a una rete di attivisti da Hopeful Monster, Non siete ancora stati sconfitti, certo brilla di quella luminosa speranza che vive anche in certe lettere dal carcere. Animatore della primavera araba, i suoi capi di imputazione sono poveri e pretestuosi. Protestare a favore dell'indipendenza giudiziaria, un articolo critico nei confronti dell'esercito egiziano, un post su Facebook sugli abusi in carcere. Cosa che noi che indossiamo il braccialetto giallo sappiamo bene. Perché se vuoi andare a vedere le piramidi pagando di stramacchio un cammelliere, vai e vieni. Diverso se vuoi studiarci in Egitto, esprimerti, fare il ricercatore, il giornalista, avere idee, disegnare vignette, difendere una minoranza religiosa con un post sui social. Lì cambia il livello di sicurezza. A volte non c'è manco bisogno di esprimersi. Basta passarci per il paese, per essere considerato suo nemico, essere arrestato, tenuto senza diritti, senza vedere un avvocato, senza vedere parenti, senza sapere che capo di imputazione hai per mesi. È accaduto 2 settimane fa a El Ain Sharif, cittadino italo-egiziano arrestato al suo arrivo al Cairo davanti a sua madre e a sua moglie. La signora, che vive a Foligno, ha ottenuto che oggi il console italiano avesse un primo abboccamento con suo figlio. A dare solidarietà a questa donna, però, prima delle autorità italiane è arrivata un'altra madre, la madre sfinita di Alaa Abd El Fattah. E mi dispiace dire che è madre di, perché Laila Souyef è una bravissima docente di matematica all'Università del Cairo, attivista per la democratizzazione delle università nel 2000, ha partecipato alla rivoluzione del 2011 ed è una donna amata e ascoltata da un grande movimento popolare. E però è anche la madre di Alaa, è anche la moglie di un uomo morto in carcere. La si trova facilmente in rete in una recente intervista alla BBC, mentre racconta del suo sciopero della fame. Si è convinta a usare, infine, il suo corpo come ultima ratio possibile di fronte a ciò che di razionale non ha nulla, perché Alaa avrebbe finito la sua pena 54 giorni fa se le autorità non avessero escluso dal computo i 2 anni di carcerazione preventiva. Ho visto abbastanza, ha detto. Non è una consolazione, non è una soluzione, ma è qualcosa sapere che a questo sciopero si può partecipare per aiutare l'Alaa Souyef a tenere viva l'attenzione, per aiutarla a ricordare che a credere che l'Egitto sia un paese sicuro è rimasto solo Salvini. Lo sciopero della fame per Alaa si fa a staffetta, registrandosi qui, e c'è in chiusura dell'articolo un link a pagina 11 del manifesto. Nella stessa pagina, in realtà, per continuare a parlare di carcere, c'è un articolo che parla delle bambine e i bambini in carcere di Cecilia D'Elia, che insomma riporta cifre e condizioni di chi insomma è un bambino o una bambina e sta in carcere. Non so se chi è dall'altra parte del tavolo vuole leggere qualcosa o se continuo io. Ok, e qua stiamo preparando una seconda parte di rassegna stampa in cui ci concentreremo su quello che sta succedendo a Corvetto, prendendo un po' di voci dai vari quotidiani, perché appunto quelle che escono fuori sono delle analisi come ci si può aspettare o totalmente sbagliate e molto gravi, o sono analisi almeno fuori fuoco rispetto ad una città italiana che, come Milano, che ha insomma al suo interno dei processi particolarmente violenti e da un altro lato interessanti da analizzare per chi come noi insomma ha una certa visione della realtà. Forse è arrivato il momento, nonostante sui quotidiani di oggi ci siano altri articoli che riguardano gli esteri e principalmente che riguardano di altri scenari di guerra, ad esempio sempre sul Manifesto a pagina 10 c'è un articolo che riguarda quello che succede a Islamabad, dove decine di migliaia di persone assediano la capitale pakistana per chiedere la liberazione dell'ex primo ministro in carcere da più di un anno. E c'è anche quello che succede ad Haiti, con una grande fuga dalla capitale in preda alle violenze. Port-au-Prince è delle bande criminali, la missione multinazionale non basta, secondo l'UNICEF circa la metà dei membri delle gang in attività sono minorenni. E questi sono insomma soltanto alcuni degli articoli che si possono trovare sui quotidiani di oggi, che ci descrivono uno scenario a livello internazionale non proprio roseo. Ma se guardiamo alle questioni che riguardano gli interni, appunto il Domani apriva sulla questione della grande guerra delle banche e leggiamo un po' meglio di cosa si tratta. Stefano Iannaccone scrive da Roma e inizia il suo articolo dicendo che la Lega ha scelto il sovranismo anche sull'offerta pubblica di scambio di Unicredit per BPM, allineandosi all'evocazione del Golden Power del ministro dell'Economia Giorgetti. Il partito di Salvini è stato il più solerte a posizionarsi senza timore di ravvivare lo scontro con Forza Italia, che invece sembra intenzionata ad assumere una posizione di lascia fare del mercato, seppure dopo una valutazione prudente. L'ordine di scuderia del vicepremier e segretario forzista Tajani è stato quello di non esporsi troppo nell'attesa che terminassero gli impegni del G7. Così ha scelto il momento giusto per intervenire. L'ho detto anche per quanto riguarda la Germania: se una banca italiana acquista le quote di una tedesca, fa parte delle regole del mercato europeo. E quindi queste sono le posizioni intanto rispetto a questa questione sulla BPM e sulla banca e su Unicredit. E l'apertura azzurra e il no leghista, e da un altro lato il problema per la Meloni. Non ci sono allarmismi quindi su invasioni straniere, in questo caso almeno, quando si parla di flussi finanziari e di banche, ma un applauso alla vitalità del settore. E dalle opposizioni c'è il pungolo che arriva a Forza Italia in ottica liberale: il governo non si intrometta per ragioni politiche negli equilibri del sistema bancario italiano, ha detto il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova. Per Giorgia Meloni la proposta avanzata da Unicredit è solo l'ennesimo problema che arriva sul tavolo del governo. Domenica, nel vertice di maggioranza convocata a casa sua, aveva cercato di mettere una toppa sugli strappi nell'esecutivo provocati dalla manovra, manifestando in particolare il disappunto nei confronti del segretario di Forza Italia. Insomma, bagarre interna ai partiti di governo rispetto a questo tema, mentre sul Domani troviamo un articolo di Giulia Merlo sulla precettazione allo sciopero di Salvini. CGIL e UIL, impugneremo, questa è la risposta. Torna lo scontro frontale tra governo e i sindacati. CGIL e UIL, ieri pomeriggio, dopo un incontro terminato con un nulla di fatto, le due sigle senza la CISL hanno confermato lo sciopero di 8 ore dei trasporti annunciato per il 29 novembre, questo venerdì. Immediata la risposta del ministro dei trasporti Salvini: in 25 mesi di governo più di una mobilitazione al giorno, esiste il diritto di sciopero per i sindacalisti, esiste anche il diritto alla mobilità, alla salute e al lavoro di tutti gli altri italiani. E dice: guarda caso lo sciopero è di venerdì. un ministro, Salvini, aggiungiamo noi, dei trasporti, che penso si ricordi di questo compito soltanto per andare a fare comparsate mediatiche per annunci di cantieri, di opere che per la grande totalità non verranno neanche portate a termine e o magari neanche iniziate, da un altro lato soltanto quando ci sono scioperi da precettare. I sindacati hanno fatto sapere che impugneranno la precettazione rivolgendosi alla magistratura, ha detto il segretario della UIL Bombardieri, mentre la segreteria confederale della CGIL Gabrielli ha parlato di lesioni importanti dello sciopero. Intanto, come ogni anno, gli emendamenti alla finanziaria riservano colpi di scena, e qua si parla del tema che trova spazio anche su altre prime pagine, che è quello del 2 per 1000. Questa volta a far discutere è stato il tentativo dei partiti di aumentare il finanziamento pubblico attraverso la misura del 2 per 1000. Tutto era iniziato con due proposte distinte di PD e AVS che prevedevano di incrementare di 3 milioni per il 2024 il tetto delle risorse. L'anno scorso il partito più sostenuto è stato il PD con il 30% delle preferenze e 8,1 milioni di euro incassati, che passerebbero a 12 con questo tipo di misura. Fratelli d'Italia aveva ricevuto circa il 20% delle preferenze. La modifica non è stata accolta con favore dalle opposizioni, in particolare del 5 Stelle. Infatti vediamo prima la prima pagina del Fatto Quotidiano con quella grafica con i politici rappresentati come la banda Bassotti. La modifica appunto non è stata accolta, dicevo, ma il Sole 24 Ore ha rivelato che anche dal Quirinale sarebbe partito un avvertimento chiaro al Parlamento. Il Colle infatti non potrebbe approvare la modifica per una serie di ragioni: la disomogeneità di materia con il decreto fiscale, poi anche un argomento così complesso merita una riforma autonoma e non può essere infilato in un emendamento. Mentre, sempre sulle questioni finanziarie, la Commissione dell'Unione Europea ha ritenuto che il piano strutturale di bilancio a medio termine dell'Italia soddisfa i requisiti, un sospiro di sollievo per la Meloni. E questo ancora su alcune questioni. Troviamo anche qua muoia Conte con tutto il partito, la mossa disperata di Grillo, ve lo leggevamo, c'era da diversi quotidiani la questione del dibattito interno al 5 Stelle, ma come dicevamo è veramente una questione poco interessante. Vi lasciamo di nuovo con un'altra breve pausa musicale, capiamo un attimo cos'altro c'è da leggere prima di passare sulla questione di Corvetto. torniamo in voce ancora a Radio Onda Rossa, la rassegna stampa in questo mercoledì 27 novembre. Riprendiamo alcune altre notizie dagli esteri, esaurito il non particolarmente interessante dibattito della politica interna italiana. E lo faccio lasciando voce a chi è qua con me qua in redazione.
Sì, buongiorno a tutte e a tutti. Continuiamo con la lettura di un articolo della Stampa, pagina 18, il ricatto di Trump, i dazi. La parola più bella del dizionario è dazi, disse Donald Trump a metà ottobre intervenuto al Chicago Economic Forum.
Battutone, veramente super battuta.
Lunedì sera, con un doppio post su Truth, il presidente eletto ha dato una scossa globale per i mercati e gli equilibri geopolitici diventati con la sua vittoria del 5 novembre meno solidi, dicendo che avrebbe imposto dazi del 25% a tutte le merci provenienti da Canada e Messico negli Stati Uniti e messo una tariffa addizionale del 10% ai beni cinesi che si aggiunge ai dazi in vigore dal 2018. Moltissimi prodotti cinesi hanno già una tariffa d'ingresso del 15%. E per questo l'import della Cina negli ultimi 6 anni ha avuto una costante flessione. La stessa amministrazione Biden non ha rivisto le posizioni di Trump su dazi, anzi su alcuni beni, pannelli solari, auto elettriche e minerali critici, li ha alzati portandoli fra il 25% e il 100%. Donald Trump, il cui team per la transizione ha firmato ieri il memorandum d'intesa con la Casa Bianca, in grande ritardo rispetto al passato, vorrebbe azionare la leva dei dazi verso i due vicini di casa, con un ordine esecutivo il 20 gennaio operativo da subito. Non c'è chiarezza sulla Cina, manca il riferimento a quando scatterebbero. Durante la campagna elettorale Trump ha più volte ripetuto di voler imporre dazi del 60% all'import cinese e fra il 10 e il 25% a quello proveniente da tutti gli altri paesi, alleati europei compresi. Il grande interrogativo è se la strategia di Trump sia volta effettivamente a riplasmare il mercato globale e quello americano tramite l'applicazione di tariffe o se queste azioni siano solo una tattica negoziale per estorcere condizioni vantaggiose ai rivali ed alleati su una serie di questioni. Trump ha detto che i dazi resteranno in vigore fino a quando i paesi non faranno di più per fermare l'immigrazione clandestina negli Stati Uniti e il traffico di componenti chimiche alla base di fentanyl, la droga sintetica che miete vittime negli Stati Uniti. Al bilaterale di San Francisco nel novembre del 2023, fra Xi Jinping e Joe Biden, il leader cinese accettò di collaborare con Washington per stroncare la produzione di precursori chimici prima di essere esportate in Messico e sintetizzati nel fentanyl. Il numero delle vittime per overdose fra giugno 2023 e 2024 è sceso del 14%, ma secondo Trump la Cina sta fallendo nel contrasto al fentanyl. A Canada e Messico invece Trump ha recapitato il messaggio che solo una robusta politica di controllo dei confini impedirà loro di finire sotto le secure dei dazi. Se Trump voleva innescare la reazione dei vicini, la missione è riuscita. Il primo a telefonargli è stato il premier canadese Justin Trudeau. I due hanno avuto un colloquio definito positivo. La presidente americana Claudia Sheinbaum ha replicato a Trump dicendo che non è con minacce o con i dazi che si ferma l'immigrazione illegale né il traffico di droga. Da Città del Messico è giunto anche l'avvertimento che il governo replicherà alle misure di Trump imponendo a sua volta dazi. La mossa di Trump potrebbe anche essere legata alla revisione del trattato sul libero scambio con Canada e Messico, inaugurato nel 2020 e che dovrà essere aggiornato nel 2026. L'USMCA, che è appunto questo scambio con Canada, il trattato sul libero scambio con Canada e Messico, superò il NAFTA del 1994 che Trump aveva definito un incubo. Il rischio di entrare in una nuova era di protezionismo è elevato, notava Eswar Prasad, docente di politiche commerciali alla Cornell University. E si conclude così l'articolo appunto della Stampa Con questo aggiornamento dalle Americhe, e di nuovo procediamo con un'ulteriore notizia per la rassegna stampa. Passo di nuovo la parola.
Sì, ecco. Allora, un tema di cui abbiamo già parlato, abbiamo letto articoli nell'ultima settimana, ed è quello della COP sul clima. Tema sul quale faremo qualche approfondimento anche durante la mattina dopo la rassegna stampa, anche perché per chi ha seguito un po' quest'ultima COP29 di Baku, è stata, come le diverse ultime COP, occasione di una kermesse delle aziende del fossile, tutto il contrario di quello che dovrebbe essere, un'occasione per parlare di energia pulita, ma parlarne in termini di un rilancio del settore nucleare. Lo ha fatto Picchetto Fratin dalle pagine dei maggiori quotidiani italiani, in cui gli è stata lasciata libera parola, parlando appunto sia di nuovo nucleare di ultima generazione in termini di fissione, sia di questa fantomatica fusione che potrebbe essere la svolta per produrre quanta energia si vuole senza produrre nessun impatto. Da questo punto di vista abbiamo chiesto a un redattore di impatto, in questo momento non qua in Italia, ma che ci ha mandato un audio in cui una decina di minuti ci spiega un po' queste due fantomatiche tecnologie che appunto trovano ben poca in questo momento contestualizzazione a livello di informazione in Italia. E vedremo se poi riusciamo anche a fare qualche altra corrispondenza questa mattina. Abbiamo delle cose ancora un pochino in bilico, ma è il bello della diretta, se no insomma ci annoiamo. Comunque Gianfranco Pellegrino dal Domani parla della COP sul clima, che non è né efficiente né democratica, ma resta indispensabile. La COP di Baku all'insegna della teologia, il petrolio dono di Dio secondo i padroni di casa azzeri, dell'imbarazzo John Podesta che annuncia il ritiro degli Stati Uniti, della fantasia lisergica Giorgia Meloni che parla di fusione nucleare, ed è finita all'insegna dell'elemosina offensiva, l'elemosina di solo 300 miliardi di dollari l'anno e neanche subito, ma entro il 2035, concessa allo sviluppo, concessa alle nazioni in via di sviluppo, mentre il resto delle loro richieste, 1300 miliardi, affidato a impegni ancora più distanti nel tempo, e tutto il denaro promesso affidato non solo ai bilanci pubblici, ma anche e soprattutto alla buona volontà eventuale di investitori privati. Un accordo a ribasso, minimo. All'inizio della COP era stata resa pubblica la lettera firmata da scienziati e politici che il meccanismo delle COP l'hanno inventato, nomi come Rockstrom e Ban Ki-moon. I firmatari invocano una drastica riforma, cambiare le regole d'ingresso per evitare che governi disfattisti e scettici, prigionieri delle lobby del fossile, entrino a falsare le negoziazioni, fare incontri più frequenti e focalizzati su problemi specifici, darsi regole più stringenti di implementazione e responsabilità, concedere maggiore spazio alla scienza e assicurare migliore rappresentanza democratica. È stata la COP dei sabotatori a viso aperto, di quelli che tramano nell'ombra, dei riformatori coraggiosi, di chi con pazienza e ottimismo della volontà cerca di salvare il salvabile. La COP è indispensabile nonostante i suoi deficit di efficienza e democrazia. La strada della democrazia dal basso non può funzionare, come dimostra l'ondata di destra delle ultime elezioni, l'impatto sempre più pervasivo del negazionismo su opinioni pubbliche frastornate e smarrite, la progressiva perdita di rilevanza dei movimenti ambientalisti. La strada del costituzionalismo ambientale è attraente, ma per funzionare richiederà azioni penali internazionali. La reazione alla sentenza della Corte Penale Internazionale contro Netanyahu è un segno che questo tipo di procedure è ancora molto difficile da accettare per la politica e le opinioni pubbliche. Immaginatevi capi di Stato accusati e condannati per non aver realizzato politiche climatiche. Trump, Milei e Meloni sarebbero i primi della lista. Quindi, insomma, questo articolo esprime un punto di vista critico che ci trova d'accordo su l'efficacia di queste conferenze delle parti. Lo fanno addirittura appunto figure che le hanno fondate e che ne riconoscono ormai l'inefficacia. È abbastanza assurdo, no? Leggere che chi ospita le COP, insomma, sono sempre più spesso paesi che hanno un peso particolare nei flussi di petrolio a livello mondiale. parlandone in redazione ci, insomma, si parlava anche del fatto che questa Coppa rispetto alla prossima che sarà in Brasile è comunque una Coppa minore, diciamo. La prossima dovrebbe avere un peso maggiore, insomma, con attenzione vedremo cosa ne uscirà. Come quest'articolo sottolinea, comunque la sempre maggiore presenza di governi negazionisti del clima a livello mondiale, di grandi potenze, non dà grandi speranze, non che i governi liberali di sinistra con questo greenwashing ormai onnipresente abbiano effettivamente invertito in qualche modo il trend della presenza del fossile e dell'importanza che ha il petrolio a livello mondiale. Questo è l'anno in cui si è investito di più nella storia in petrolio, quindi insomma le cifre parlano da sole. Comunque vi proporremo dopo la rassegna questo interessante approfondimento e chiarimento su alcuni temi. A questo punto direi che è arrivato il momento facciamo una brevissima pausa musicale e poi passiamo a quello che è successo, che sta succedendo in queste notti a Corvetto a Milano.
E torniamo in voce, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Sono le 9:28. Prima di procedere con la questione appunto di Milano e del quartiere Corvetto, vogliamo leggere una notizia che non abbiamo trovato sui giornali, una notizia di ieri che riguarda Suma Oru, che era appunto uno dei ragazzi che stava nel centro di accoglienza richieste di asilo di Bari, per cui appunto era stato detto che era morto per aver ingerito pile o oggetti metallici, e invece ieri sono arrivati i risultati dell'autopsia che dicono cose differenti. Leggo da Rai News: Suma Oru morto per un'ulcera curata male, non per aver ingerito pile. L'uomo originario della Guinea era ospite nel CARA di Bari Palese insieme alla compagna. Banglai Suma Oru, il 33enne migrante originario della Guinea, morto nell'ospedale San Paolo di Bari lo scorso 4 novembre, sarebbe morto per un'ulcera che, stando all'ipotesi della procura di Bari, non sarebbe stata curata correttamente. L'autopsia ha escluso che l'uomo, come era stato ipotizzato, avesse ingerito pile o oggetti metallici. Suma Oru era ospite nel CARA di Bari insieme alla compagna e nei due giorni precedenti al decesso si era più volte rivolto al presidio sanitario del centro lamentando forti dolori intestinali. Solo il 4 novembre fu chiamato il 118 e i sanitari decisero di trasportarlo in ospedale. L'autopsia è stata eseguita dal professor Francesco Introna, direttore dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. Per la morte dell'uomo, il 9 tra medici e infermieri che lo hanno avuto in cura al CARA e al San Paolo sono indagati per omicidio colposo. La notizia della sua morte scatenò una rivolta dei migranti del centro che ritenevano non avesse avuto cure adeguate. La protesta durò dalla notte del 4 fino al pomeriggio del 5 novembre e sfociò in un corteo partito dal CARA e arrivato alla prefettura di Bari. Per ore migranti e membri di associazioni del territorio rimasero all'esterno del palazzo di governo, chiedendo tra le altre cose, oltre a cure più adeguate, anche alloggi migliori e una maggiore libertà di entrata e uscita dal centro. Le denunce riguardavano presunti maltrattamenti avvenuti nella struttura, secondo quanto riportato da Solidaria e Sportello di Autodifesa Sindacale, condizioni di vita disumane e la circostanza che gli ospiti dormono nei container. E questo era appunto quello che volevamo leggervi come aggiornamento appunto di quello che anche effettivamente era stato il corteo a Bari, che era stato molto partecipato. E proseguiamo ora, come dicevamo, con invece i fatti di Milano. Lo facciamo iniziando a leggere un articolo della Repubblica che troviamo a pagina 17. Che è di appunto l'articolo iniziale è di Ilaria Carra, rivolta a Milano per la morte di Rami, roghi e cariche, la periferia si infiamma, due notti di guerriglia al Corvetto, indagato il carabiniere che lo inseguiva. Milano, brucia il Corvetto, da tre giorni chiede la verità per Rami e col buio ogni notte si incendiano cassonetti e quel che c'è sotto mano. Un filobus della linea 93 è stato assaltato e vandalizzato in via Leomero. Si aprono estintori e si lanciano petardi e bottiglie contro le forze dell'ordine, perché qui siamo dimenticati e senza futuro, dice il virgolettato. In una delle periferie da sempre più difficili della città monta la rabbia nel quartiere dopo la morte di Rami El Gaml, 19 anni, egiziano di origine, cresciuto nel complicato reticolo di strade attorno a piazzale Gabriel Rosa e dintorni, elettricista, caduto e male sull'asfalto nella notte tra sabato e domenica in motorino senza casco, dopo averlo perso nella fuga dai carabinieri e dopo che il T-Max su cui viaggiava, guidato dall'amico 22enne tunisino Fares B, da ieri in stato di fermo per omicidio stradale e ancora intubato in ospedale, non si era fermato a un posto di blocco dove i carabinieri in zona Corso Como, in un posto di blocco in zona Corso Como. 20 minuti di inseguimento notturno, sirene e strade contromano e poi lo schianto in via Ripamonti. Ora il carabiniere di 37 anni alla guida dell'auto che cercava di raggiungere i due giovani da ieri è indagato per omicidio stradale. Non si può escludere che la gazzella che inseguiva i due fuggiti ancora non è chiaro se per paura chi guidava era senza patente o per aver commesso prima qualche illecito abbia avuto un impatto con la ruota posteriore dello scooter. Nella prima informativa, stilata subito dopo l'incidente e una prima visione dei filmati, la polizia locale intervenuta quella notte sul posto annotava che si verificava la collisione laterale della parte anteriore del fianco sinistro della pattuglia con la parte posteriore destra dello scooter e che a causa di tale urto il T-Max ribaltava il suolo col fianco sinistro. Nelle ore successive, a una più attenta visione delle immagini, chi indaga assicura di non poter stabilire con certezza se ci sia stato o meno un contatto tra la gazzella e lo scooter. Gli amici di Rami sono convinti che non è stato un incidente e chiedono solo la verità. Ma serviranno ulteriori accertamenti e nuovi filmati, se ci saranno, per chiarire l'accaduto. Da quella notte ci sono stati episodi di protesta, roghi, denunce, danneggiamenti, forse alimentati anche dalla rabbia di altri quartieri ai margini, come Barone e San Siro. Lunedì notte un vetro di una volante della polizia è stato sfondato e un montenegrino di 21 anni, residente a San Siro, è stato portato in questura. La protesta soffia sul malessere del quartiere e potrebbe non arrestarsi nemmeno dopo l'autopsia di Rami, fissata per venerdì. La questura milanese ha potenziato gli interventi dei reparti mobili operativi nella notte. Rami vive, scrivono con la vernice blu i ragazzi del Corvetto e dalle altre periferie milanesi che qui vedono un fuoco su cui soffiare per farsi sentire. Sul Fatto Quotidiano invece troviamo un'intervista di uno dei ragazzi del Corvetto che vorrei leggervi. L'articolo è di Daniele Milosa e lo trovate a pagina 15 del Fatto Quotidiano. Il reportage: il giorno dopo la rivolta per la morte di Rami, salterei la prima parte perché appunto è un resoconto, ma riprendo poco dopo. Rami non ha avuto scampo, non aveva il casco, lo aveva perso durante un inseguimento con i carabinieri. Dal centro di Porta Venezia fino a qua sono stati loro, i carabinieri, a urtare la moto. Loro l'hanno fatto volare, loro l'hanno ucciso. Questo si ascolta al Corvetto tra gli amici di Rami. Fin da subito, pochi minuti dopo lo schianto, la rabbia nei confronti dello sbirro, la rabbia di una periferia dimenticata dalla nuova epopea edilizia milanese, ha fatto il resto. E in due giorni le strade del quartiere sono state messe a ferro e fuoco. Ragazzi giovanissimi, seconde e terze generazioni, nati in Italia da genitori stranieri, hanno devastato e attaccato la polizia. Il Corvetto come le baglio parigine? Qualcuno ne è convinto. Refrain d'obbligo ogni qualvolta la periferia di Milano batte un colpo urlando: ci siamo anche noi, perché in fondo quello che sta avvenendo oggi al Corvetto, in passato ma per motivi differenti, è andato in scena nella Seven Zone di San Siro, oltre piazza Selinunte. Intanto la questura chiede rinforzi. Al Corvetto piove, il cielo grigio è più pesante del solito. Oltre via dei 500 si anima il mercato che prende almeno tre strade. Davanti al bar con via dei Panigarola, Nadir, 25 anni, seconda generazione di origine tunisina, giubbotto militare, cappellino e cappuccio, beve un tè freddo e chiacchiera, ha un po' di barba, studia e lavora, vive qui da anni. Certo, se ti trasferisci qua e vieni a vivere nelle popolari non ti troverai molto bene, però io che ci sono cresciuto e conosco, è una bella zona, ti dico la verità. Nadir a domanda risponde, non attacca, spiega e le immagini della rivolta quasi sfumano. Io Rami l'ho visto crescere, conosco bene suo fratello che è più grande, noi qua ci sentiamo una famiglia, viviamo nello stesso quartiere, se non fosse così non ci staremmo muovendo in questo modo. Nadir è chiaro, vogliamo la verità, vogliamo che sia fatta luce, che la si smetta con le coperture. Lui non ha dubbi, come il suo amico accanto, alto quanto una pertica, cappuccio e tuta d'ordinanza. Mi mostra una chat con un ragazzo che domenica mattina a suo dire avrebbe ripreso tutto, ma poi i carabinieri gli avrebbero fatto cancellare il video. Fra, si legge, ho solo questo video, quello mi ha fatto cancellare tutto. Fra uno era proprio morto, poi non so, ci fanno. Vi prendiamo a mangallellate, le solite stronzate, e vi portiamo in questura. Fra, comunque noi abbiamo visto gli ultimi 30 secondi di inseguimento. Quelli decisivi, secondo Nadir, quelli che non darebbero scampo alle colpe dei carabinieri. Nadir si accende una sigaretta e ora anche i ragazzi, prima silenziosi, si mettono in cerchio ad ascoltare. Io, prosegue Nadir, non mi rispecchio certo con quelli che hanno fatto casino, trovo che sia inutile, però ti dico questo, svegliandomi oggi e vedendo voi giornalisti, trovo che a questo punto, in questo stato, questo sia il modo giusto, senza dirti che ne prenderò parte, il mio pensiero sta cambiando, questo penso sia l'unico modo a questo punto, perché altrimenti non avremmo avuto modo di parlare. L'amico di Nadir, che indossa un grosso anello dorato, aggiunge: sicuramente non è una cosa giusta non fermarsi all'arte dei carabinieri, ma che siano stati sbattuti poi, quando a seguito dell'inseguimento uno dei due ha perso il casco, lo trovo ancora più sbagliato. Vedo che stai scappando e mi sbatti pure all'aria, lo trovo scorretto, e il fatto che non si siano fermati è secondario. Rami quella sera era con noi in un locale di Porta Venezia, è andato via perché doveva andare dalla ragazza in zona Garibaldi. La collanina che hanno trovato era della fidanzata, si era solo rotta, e se Nadir racconta che qua è una bella zona, non pare affatto d'accordo una signora italiana, giaccone nero e cagnolino bianco al guinzaglio. Qui non si vive più, inizia, qui dalle 7 di sera conviene stare in casa, a quell'ora iniziano a spacciare, sono tutti ragazzini che vanno in giro con i monopattini elettrici, molti sono della zona, altri invece vengono da fuori. Poco più là il panificio della signora Carla, qui al Corvetto c'è addirittura dal 1939, stesso punto di vista. Ci sentiamo abbandonati, oggi sembra che esista solo il centro di Milano, ma ci sono anche le periferie. Del resto, a un primo sguardo del quartiere e dopo gli scontri della notte prima, non si intravede né polizia né camionette. La zona si mostra sola nel suo estremo degrado. E però il punto è un altro, è la morte di Rami e la ricerca della verità per un fratello, forse anche vendetta, di certo anche un pretesto per riscattarsi, per far sentire che anche questi ragazzi esistono. Giustizia per Rami, con questo titolo girano video su TikTok, ma è su questo asfalto annerito di via dei 500 che si comprende come questa vicenda, al di là della morte drammatica di un ragazzo di appena 19 anni, sia l'ennesima cartina di tornasole per comprendere dove sta andando Milano. I ragazzi, Nadir in testa, confermano che non ci saranno altri disordini. E però, tra gli investigatori, avanza un'ipotesi inquietante. La saldatura tra le rivolte dei ragazzi per Rami ed elementi dell'anarchismo milanese, che proprio qui al Corvetto hanno storiche radici. Uno scenario di questo tipo, se al momento non ancora confermato, potrebbe far salire la tensione non solo al Corvetto, ma anche in altre zone, dove la lotta per la casa e le occupazioni sono sempre micce pronte a essere innescate. Questo era l'articolo del Fatto Quotidiano, lo ritrovate a pagina 11 e sempre su questo argomento procederei a leggervi invece un altro punto di vista che secondo me è molto interessante, appunto per la descrizione del quartiere del Corvetto, che è un quartiere comunque molto, molto vicino al centro, un quartiere che sta vivendo anch'esso grande riqualificazione. Lì intorno comunque c'è anche Fondazione Prada, stanno aprendo varie gallerie d'arte in continuazione, quindi un po' sta diventando il quartiere, diciamo, di quella che può essere definita l'avanguardia artistica contemporanea. Quindi definirla una banlieue, come appunto succede su tutti i giornali di oggi, è decisamente eccessivo. Sicuramente un quartiere che storicamente appunto è un quartiere popolare sin da quelli che sono stati gli anni 20, quindi tutta la migrazione dal sud al nord, oggi probabilmente appunto che si è trasformata anche con l'arrivo di altre persone, di altre origini, non solo nordafricane, è una zona multiculturale variegata. Ed ecco, vi volevo leggere queste parole che ritroviamo sulla stessa pagina di prima, della Repubblica, a pagina 17. E come diceva prima qua il mio compagno in radio, uno dei più grandi problemi di Milano che emergono sempre di più è questa appunto disparità, questa forbice ampia economica e quindi di conseguenza anche sociale molto grossa, per cui appunto da un lato chi questo sistema, diciamo, un po' ne gode e al tempo stesso ne soffre, inizia ad avere timore a passeggiare per le vie di Milano, dall'altra parte appunto c'è chi invece si rivendica il proprio posto in una città che invece cerca sempre di cacciarli sempre più fuori. E l'articolo è di Gianni Biondillo. Innanzitutto non è una banlieue, smettiamola di usare parole è d'accordo con me, smettiamola di usare parole a sproposito, non aiuta a capire di cosa stiamo parlando, e a ben vedere non è neppure più una periferia. Dal Corvetto al Duomo ci vuole un quarto d'ora di metropolitana, siamo ormai nel cuore della metropoli lombarda. Milano è una città densa e piccola, dimentichiamo l'idea novecentesca di periferia come quartiere operaio ai margini della città. Gli operai operai non ci sono più, come le fabbriche. Milano è cresciuta e ha inglobato questi quartieri. Come se non bastasse, poi il Corvetto è anche un bel quartiere. Ora qualcuno mi prenderà per matto, ma lo dico e ribadisco. È il più grande progetto di edilizia popolare costruito negli anni 20 del Novecento in città, quando in quel secolo dare una casa a tutti era un imperativo morale, quando una casa era un diritto, non una merce di scambio come oggi. A progettarlo fu il più prolifico e dimenticato degli architetti lombardi, Giovanni Broglio, che ideò per lo IACP case fino a tutti gli anni 50. Un bel quartiere. Insito, case semplici ma non banali, una piazza, un parco, un mercato al coperto, delle scuole. Da qualche anno si è pure trasferita una grande parte degli uffici comunali in via Sile, e se ci aggiungiamo i nuovi progetti previsti a Santa Giulia per le Olimpiadi, continuare a raccontare questo quartiere come se fosse sulla luna, lontano da tutto, senza neppure un servizio, è una bugia. Nessuno dei quartieri difficili di Milano sta sulla luna. Abito in via Padova, la strada più multietnica d'Italia, che è a 10 minuti a piedi da Città Studi. Il quartiere San Siro, quello del video dei video trapper, è a 5 minuti a piedi dalle ricchissime case di calciatori e notai. E poi ci sono loro, i ragazzi, quelli che cerco di raccontare da sempre, come nei Cani del Barrio, ambientato proprio al Corvetto, e a Quartoggiaro e in via Padova. Insomma, in Piazza del Duomo non ci vado mai nei miei libri. Ricordo una scritta su un muro letta in pieno centro: le periferie vi guardano con odio, diceva, ma magari lo fosse, pensai. Era evidente che l'estensore del graffito fosse un figlio della borghesia di sinistra, che in quelle periferie non c'è mai stato. Innanzitutto perché le periferie in senso geografico non esistono, vabbè. Esistono luoghi di frizione sociale, spesso persino a un passo dal centro storico, come via Gola. Depositi degli ultimi, dei poveri, degli immigrati, degli anziani, di chi non produce, di chi non è dentro la narrazione della città che non si ferma mai. E vivono spesso in case dalle condizioni igieniche precarie, come sono precarie le loro vite. Ma non c'è odio, c'è frustrazione. La città scintillante, cool, internazionale, la città dei grattacieli sbilenchi e dei boschi sui balconi, la città della ricchezza, è a un passo, proprio uno, dalla loro città. Ma sembrano non incontrarsi mai. Gli unici rapporti che hanno con le istituzioni sono quelli di tamponamento: assistenti sociali, preti di strada e poliziotti. Ricordo quando nel 2005 l'allora presidente Sarkozy diede alla Raquel della Ferocia ai ragazzini che misero a ferro e fuoco le banlieue parigine. Più di un giornalista mi chiese se dovevamo temere lo stesso qui in Italia. Ricordo la risposta: questa è la prima immigrazione importante in Italia, e ogni prima immigrazione cerca di stare nelle regole, cerca un posto di lavoro, un'opportunità. Non prevedo oggi nulla di simile, ma ricordiamoci che siamo venuti qui per restare, facciamo tesoro della lezione di Parigi e lavoriamo per la prossima generazione. Evitiamo che si senta esclusa, costruiamo prima che tutto venga distrutto. Eccola la nuova generazione. Avrei voluto essere smentito dai fatti, avrei voluto spogliarmi del mio ruolo di Cassandra. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo messo la testa sotto la sabbia. Non è neppure più una questione etnica. Spesso queste bande giovanili sono composte da ragazzi di provenienza mista, italiani compresi. È più un fatto generazionale. Viviamo in un paese che odia i giovani, che non fa nulla per loro, e in una città dove un affitto di un monolocale costa come un rene. In più, questi immigrati di seconda generazione, sentite l'intimo razzismo di questa definizione? Non hanno la cittadinanza italiana, non hanno un lavoro, non votano, non hanno un peso politico, non contano niente. Qui, dove tutto sembra a portata di mano, insito non è rabbia, è frustrazione. Era già successo al Corvetto, come in via Gola, come a San Siro, tutti i quartieri popolari sotto l'attenzione degli speculatori immobiliari, pezzi di città enormi lasciati andare alla deriva in attesa di essere rigenerati dal mercato, dato che il pubblico non ha più soldi. Era già successo, insisto, e l'abbiamo subito dimenticato. Ora resta solo la repressione. Bene, fatelo pure, si passa facilmente all'incasso con la repressione. Sono voti sicuri, ma non fingiamo di non sapere che non servirà a nulla.
Leggiamo un ultimo pezzetto di un articolo dal Manifesto di Roberto Maggioni. Tutta la prima parte forse non ha troppo senso rileggerla perché ripete la cronaca. Qua si aggiunge anche un pezzetto del Presidio che era partito anche da di fronte all'ospedale, dove in realtà una coppia a bordo di un SUV che non si è fermata ha investito dei ragazzi di, tra i 14 e gli 11 anni, anche con delle fratture gravi. Ma proseguendo, l'articolo parla di Corvetto, che è di Corvetto, dice l'articolo, è complesso da sempre. Oggi gli abitanti lo descrivono come un quartiere difficile ma vivo, che sente la pressione della gentrificazione che spinge da nord, dall'ex scalo di Porta Romana, dove è in costruzione il villaggio olimpico e dove stanno spuntando nuovi palazzi per ricchi. Gli amici di Rami invece abitano nelle case popolari dimenticate dell'ALER regionale e da MM comunale. Ai problemi di sempre, come la povertà, la disoccupazione e lo spaccio in strada che non se n'è mai andato dagli anni Ottanta, si sono aggiunti quelli più recenti della convivenza difficile tra vecchi e nuovi abitanti. Sento che negli ultimi mesi la situazione è peggiorata, racconta ancora Simona. Vedo in giro persone nuove che di solito non vedevo, ho la sensazione che lo spaccio sia aumentato e poi c'è un problema di comunicazione con la fascia di popolazione giovane, seconda generazioni, ma non solo, che non trovano lavoro e che la scuola non riesce a integrare. Massimo Antonini è della Rete per il diritto all'abitare di Zona 4. Queste proteste si innescano su una situazione sociale per certi versi esplosiva, soprattutto a livello giovanile. Alcuni interventi, come la riqualificazione del mercato comunale coperto o il trasferimento di alcuni uffici comunali, non hanno influito in modo sostanziale sulla vita di chi abita nelle case popolari. Anzi, la riqualificazione qui, come altrove, spesso fa rima con sfratti e sgomberi. Corvetto è sempre stato un quartiere difficile. Negli anni 80 c'era l'eroina in strada, era abitato prevalentemente da operai o piccoli artigiani, si aveva la sensazione di vivere in un contesto meno degradato rispetto ad oggi, racconta ancora Antonini. Il carabiniere alla guida dell'auto che ha inseguito Rami è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale in concorso. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato durante i disordini con la polizia di lunedì notte con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Quindi insomma, ovviamente un poliziotto accusato di omicidio è libero, mentre un ragazzo accusato di resistenza è arrestato, ma questo insomma non ci stupisce. Nelle strade del Corvetto, dopo due notti di proteste, restano un autobus dell'ATM devastato e una decina di punti dove sono stati appiccati incendi, fiammate di banlieue nella periferia di Milano. Allora, abbiamo insomma ragionato sui termini utilizzati, credo, in questa narrazione, una narrazione che racconta di, insomma, della rabbia, anche se un articolo dice qua non c'è rabbia, evidentemente di rabbia ce n'è tanta e non è ovviamente soltanto esplode nel momento in cui un amico, un conoscente, una persona con cui molti di questi ragazzi e ragazze si possono immedesimare perché ha la loro stessa storia, fa la loro stessa vita, viene ucciso. Viene ucciso dalle forze dell'ordine che lo speronano alla guida. Se la macchina della polizia ha toccato o non toccato il Team Max cambia poco, perché se un inseguimento viene portato avanti così in maniera mettendo a rischio l'incolumità di chi è alla guida, quando appunto era semplicemente un'alta, un posto di blocco, evidentemente si ragiona che questa persona è sacrificabile e che evidentemente quello che è successo poi non è così grave. Tant'è che se uno va a leggere purtroppo quella che è il dibattito sui social network su questo tema, esce fuori tutto quello che poi anni e anni di politica che ha utilizzato il tema dell'immigrazione come lente per la società e per leggere le disuguaglianze e giustificare politiche securitarie, ma da un altro lato politiche economiche che hanno messo in ginocchio chi sta più in basso in questa società e hanno distolto l'attenzione invece da questo, parlando di immigrazione. Quindi si leggono commenti insomma molto pesanti, commenti che erano gli stessi che si leggevano anche in altri casi in cui la polizia uccide persone che magari vivono in contesti complessi anche in città come Napoli, ad esempio, se ricordiamo anche a altri casi avvenuti negli ultimi anni, insomma, penso quello di Davide Bifolco, ma ce ne sono anche altri. La questione dei quartieri di periferia e di chi vive nelle case popolari, per Milano sicuramente è un discorso un po' diverso, come giustamente dicevi, cioè comunque è una città dove questi quartieri ormai sono inglobati in un centro di Milano che è un centro per certi versi scintillante e ricchissimo, dove rimangono a macchia di leopardo però sicuramente sia queste abitazioni popolari, ma che è abitato da tante persone che poi vogliono un pezzetto di quella ricchezza e di quello stile di vita, no? Perché lo vediamo qua a Roma, ma a Milano è ancora più forte questa disuguaglianza. E inoltre il paragone con le Balie e con la Francia ovviamente è esagerato, per quanto Milano sia sicuramente la città sotto certi aspetti più simile a Parigi in termini di ricchezza e di corsa ad essere una capitale europea veramente, no? Non lo è Roma, probabilmente per certi versi non riuscirà ad esserlo mai, mentre Milano sicuramente è più vicina a quel tipo di impostazione, per quanto le banlieue parigine sono più simili invece se probabilmente si contestualizzasse all'Interland milanese, a proprio pezzi di città che fanno comune a sé, no? che non è Corvetto a Milano. Detto questo, il discorso invece su come le comunità arabe, le comunità vengono viste e vengono analizzate, se leggevamo La Verità che parlava dei barbari di periferia, no? Ad esempio, per chi segue un po' anche autrici che fanno studi su questi argomenti in Francia, abbiamo ospitato in una trasmissione Good News qua un'autrice, si chiama Louisa Yousfi, che ha scritto un libro che si chiama proprio ora ovviamente non mi ricordo il nome, ma cioè nel titolo in italiano tradotto c'è la parola barbari e parla proprio di questa composizione degli abitanti delle banlieue, delle seconde generazioni, che in Francia poi hanno anche un legame più diretto con la storia francese in termini anche di colonialismo. Si chiama Restare Barbari il libro di quest'autrice, ma ce ne sono altri, insomma, quella che sono le parole della controparte, che in Italia appunto ora lo fanno in particolare i giornali di destra, ma non sono dissimili i toni spesso anche di esponenti politici di altre parti, sono poi utilizzati per anche ribadire una certa potenza di queste composizioni che possono avere in termini di voglia di riscatto e di strappare anche pezzi di ricchezza e di protagonismo, quel protagonismo che come alcuni anche articoli di giornale dicono si riesce a prendere soltanto poi mettendo i piedi sul tavolo in qualche modo, in questo caso reagendo in maniera molto forte a quello che è un assassinio di un loro amico. Sicuramente questo è uno scenario che in una città come Milano uno se lo può aspettare che succeda, anche perché è una città dove le persone c'è anche un'immigrazione più vecchia, diciamo, anche perché da Roma le persone o se ne vanno in cerca magari di luoghi dove il lavoro viene pagato meglio rispetto che a Roma, che può essere il nord Italia, però anche nelle periferie romane, per chi le vive, ci sono sempre più ragazzi anche che vengono dal nord Africa che stanno vivendo quelle periferie e che non trovano nessuno spazio, e da questo punto di vista non c'è nessun tipo di progetto, non c'è nessun tipo di intervento, non c'è nessun tipo di politica adatta ai bisogni di queste persone.
Sì, concluderei l'argomento con il comunicato dei ragazzi di un collettivo, appunto di Gallipettes Milano, che ci è arrivato ieri, lo sto cercando. Ecco qua, Tout le monde Tesla Police, domenica notte Rami Elgham muore dopo essere caduto dallo scooter su cui viaggiava con un amico, inseguiti dai carabinieri per diversi chilometri. Rami era un ragazzo di 19 anni che viveva in Corvetto. Da quando si è saputo della sua morte, numerosi ragazzi e ragazze, suoi amici e amiche, si sono trovati in strada sul luogo dello schianto, accanto alla sua famiglia. Presto il dolore per la sua morte si è trasformato in rabbia e sete di verità rispetto all'accaduto. La notte fra domenica e lunedì ci sono stati forti momenti di scontro con le forze dell'ordine nelle strade del quartiere popolare in cui abitava, dove qualcuno aveva iniziato a incendiare cassonetti e rifiuti. Anche lunedì sera, per qualche ore, la normalità si è fermata e al suo posto sono comparse barricate incendiate e gruppi di persone che si scontravano con la polizia, che ha risposto lanciando numerosi lacrimogeni nel tentativo di disperdere la gente che invece non si era lasciata intimorire. La morte di Rami è probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Chi viene dai quartieri popolari ha a che fare con la polizia tutti i giorni, per un motivo o per un altro. Conosce l'arroganza e la violenza degli sbirri e sa bene cosa significa un fermo di polizia. Ed è così che la rabbia aumenta. Alla fine di lunedì sera un ragazzo di 21 anni è stato arrestato e portato a San Vittore, mentre a Corvetto restano la rabbia e la plastica sciolta dei cassonetti sull'asfalto. Rami vivrà nei cuori delle sue famiglie e dei suoi amici, nella rabbia che incendierà le strade, fuori gli sbirri dai quartieri. Libertà per tutti e tutte.
Vi lasciamo ad uno stacco musicale.
Andiamo a concludere la rassegna stampa di oggi alle 10.02 con un articolo del Domani riguardo la questione di Gino. Il padre di Gino parla per la prima volta, abbiamo paura. È un articolo che trovate a pagina 6 di Luigi Mastrodonato. La caccia agli antifascisti, ora nel mirino di Orban c'è l'amico di Ilaria Salis. Il nostro terrore è che Gino possa finire nelle carceri ungheresi. Bisogna fare tutto il possibile perché questo non accada. Refik Abazaj, scusate la pronuncia, non trattiene le lacrime quando parla di suo figlio Rexino, detto Gino. L'attivista antifascista italo-albanese, 32 anni, è stato arrestato in Francia a metà novembre su mandato d'arresto europeo diramato dall'Ungheria di Viktor Orbán, che lo accusa di aver partecipato agli scontri di Budapest contro i neonazisti nel giorno dell'onore di febbraio 2023, gli stessi che hanno portato nelle terribili carceri ungheresi Ilaria Salis. Ora l'Ungheria vuole la stessa fine per Gino e ha chiesto alla Francia l'estradizione, che verrà esaminata il 18 dicembre. Il ragazzo nel frattempo si trova nel carcere parigino di Fresnes, in passato al centro di denunce internazionali per le condizioni inumane di prigionia. Gino è nato in Albania e quando aveva 3 anni con la sua famiglia si è trasferito a Pavia. Siamo venuti come migranti in un viaggio con il gommone. Ho lavorato sin dal primo giorno per poter crescere la famiglia e solo qualche anno fa abbiamo ottenuto la cittadinanza italiana. Tutta la famiglia, tranne Gino, racconta il padre. 20 anni vissuti in Italia non sono bastati a Gino per diventare cittadino italiano. A pesare in questo senso alcune segnalazioni e denunce ricevute per il suo attivismo antifascista nei movimenti milanesi, per cui peraltro è stato assolto, spiega il suo avvocato Eugenio Losco. Poi il ragazzo si è trasferito in Finlandia, dove ha ottenuto regolare permesso di soggiorno, seguito corsi professionali e svolto diversi lavori, fino a quando nei mesi scorsi è stato colpito da un mandato d'arresto europeo che lo ha costretto prima per un periodo ai domiciliari nel paese scandinavo e ora nel carcere francese. A emettere il mandato d'arresto è stata l'Ungheria di Orbán, accusato di essere tra gli antifascisti che hanno preso parte agli scontri del Giorno dell'Onore, un raduno neonazista che celebra i soldati tedeschi e ungheresi sconfitti dall'Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale. Il rischio estradizione. È stato arrestato a Parigi e c'è stato un intervento da parte dei servizi segreti che lo stavano pedinando, spiega l'avvocato Losco. Gino è solo l'ultimo di una lunga lista di antifascisti colpiti dalla repressione della giustizia ungherese per i fatti di Budapest dello scorso anno. Sono ben 17 e tra questi ci sono Ilaria Salis, che ha passato un anno e mezzo nelle carceri ungheresi in condizioni degradanti ed è poi stata liberata una volta eletta europarlamentare, Maya, cittadina tedesca già estradata, incarcerata nel paese magiaro, e Gabriele Marchesi, arrestato in Italia ma la corte d'appello ne ha bloccato l'estradizione. Il destino di Gino si conoscerà nella prossima udienza, il 18 dicembre. Mi dispero all'idea che possano mandarlo lì. Io e sua madre non dormiamo da giorni. Le carceri ungheresi, da quello che abbiamo sentito e letto, sono messe malissimo, sono disumane e i detenuti vengono maltrattati. Come padre non so come potrei reagire se Gino finisse lì. Bisogna evitare l'estradizione, dice il padre. In questi giorni verrà depositata una richiesta di arresti domiciliari in Francia che dovrebbe essere discussa nei primi giorni di dicembre, in attesa dell'udienza sull'estradizione. Quello che abbiamo sottolineato per evitare l'estradizione di Gabriele Marchesi vale anche per la Francia e speriamo possa costituire un precedente, spiega l'avvocato Losco. Sono problematiche relative allo stato delle carceri ungheresi, alla mancanza di autonomia dei giudici, alla possibilità di celebrare un processo equo, allo stato di diritto, alla sproporzionalità delle pene rispetto ai fatti che vengono contestati e alla sproporzionalità del mandato d'arresto europeo, perché si poteva procedere con strumenti meno restrittivi della libertà personale di Gino. I genitori di Gino non sono ancora riusciti a parlargli da quando è stato arrestato. Siamo andati a Parigi per l'udienza di convalida dell'arresto e l'abbiamo solo visto da lontano, spiega il padre. Aspettiamo una sua telefonata dal carcere che per ora non è arrivata. Chi è riuscita a mettersi in contatto con lui è una sua amica che vive a Parigi. È una persona molto forte e sta facendo del suo meglio per affrontare la situazione, che però è molto preoccupante anche alla luce di quello che ha passato Ilaria Salis in Ungheria, spiega. Nel paese magiaro l'attuale eurodeputata ha trascorso un anno e mezzo di detenzione tra topi, cimici e scarafaggi. I vestiti e le lenzuola erano sempre gli stessi per settimane, il cibo era insufficiente e la donna restava fino a 23 ore al giorno chiusa in cella. Questo è quello a cui andrebbe incontro il caso di estradizione di Gino, che per adesso resta nel penitenziario parigino. L'arresto di Gino, spiega l'amica di Parigi di Gino, è un processo politico. Orbán sta chiaramente portando avanti una persecuzione degli antifascisti che serva da spauracchio per tutti. Il mandato di arresto per Gino rientra perfettamente in questo disegno.